Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati, benvenuti a questo terzo appuntamento della settimana. Anche questa sera apriremo il libro più letto, lo apriremo nel libro di Esodo al capitolo 26, da dove ieri abbiamo visto le quattro tende o le quattro coperte del tabernacolo, una fatta di lino, una di pelo di capra, le altre fatte di pelli di montone e pelli di delfino. E per terminare il discorso sulle quattro tende poste a copertura del tabernacolo, possiamo notare che ogni tenda aveva un colore diverso e ognuno di questi colori ha un suo significato. Vi era il blu, un colore celeste. Vi era il rosso scarlatto che ci parla del sangue di Cristo. Vi era un misto di blu e scarlatto che dava come risultato un colore porporino, simbolo della regalità di Cristo. Il blu e lo scarlatto parlano anche del cielo che tocca la terra, cioè della umanità di Cristo. Leggiamo a questo punto i versetti che vanno dal 15 al 30, versetti riguardanti le assi e le loro basi. Farai per il tabernacolo delle assi di legno d'acacia, messe per diritto. La lunghezza di un'asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un'asse di un cubito e mezzo. Ogni asse avrà due incastri paralleli, farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. Farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo, dal lato nord, e le loro 40 basi d'argento, due basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, farai 6 assi. Farai pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. Queste saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutt'unico fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai due angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ogni asse. Farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo, a occidente. La traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passerà da una parte all'altra. Rivestirai d'oro le assi, farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte. Queste assi erano fatte di legno di acacia, un legno, come abbiamo più volte ricordato, molto duro e praticamente indistruttibile. Le assi erano ricoperte d'oro, v'erano 20 assi per ogni lato e 10 sul retro del tabernacolo. Sicuramente vi era abbastanza di materiale sui lati in modo da contenere comodamente il tabernacolo stesso. Delle sbarre, passanti entro anelli collegati alla struttura rendevano il tutto trasportabile. In tutto e per tutto, il tabernacolo ci parla della figura e dell'opera del Signore Gesù Cristo. Ogni copertura, ogni ricamo, ogni articolo rivela qualche aspetto del Signore. Come le assi tengono insieme il tabernacolo, così lo Spirito Santo tiene uniti nella verità i credenti oggi. I credenti dovrebbero essere tenuti insieme dallo Spirito Santo. In realtà i credenti sono chiamati all'unità dello Spirito attraverso il vincolo della pace. Potremmo dire, volendo fare un'applicazione spirituale, che le traverse, gli anelli, le assi d'oro ci parlano anche di Gesù che deve essere portato nel mondo come un tesoro del quale poi si possono scoprire le meraviglie soltanto fermandolo, aprendo la cassa ed entrando nel mistero del suo sacrificio salvifico, sacrificio fatto per l'uomo che si ferma a chiedersi cosa c'è dentro la cassa. Terminiamo la lettura di questo capitolo 26 di Esodo leggendo i versetti dal 31 al 37. Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati e lo sospenderai a 4 colonne d'acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e lì, di là dal velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Quel velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal Santissimo. Metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola, dal lato meridionale del tabernacolo. Metterai la tavola dal lato di settentrione. Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Farai 5 colonne d'acacia per sospendervi la portiera, le rivestirai d'oro, avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse 5 basi di rame. Il velo che doveva dividere il luogo santo da quello santissimo era appeso a 4 colonne e ci parla della umanità di Cristo. Le colonne erano di legno d'acacia coperto d'oro, con basi d'argento. Queste ci parlano della deità che riscatta la terra attraverso la redenzione. Non vi erano capitelli sulla sommità, a differenza delle altre colonne del tabernacolo. Erano semplicemente colonne tagliate. Isaia ci dice: «Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?» Isaia 53, versetto 8. Il velo di cui parliamo era di lino finemente lavorato ed era la sola entrata nel luogo santissimo. Questo velo ci parla dell'umanità di Cristo. Quando egli fu sulla croce, rimetté lo spirito. Nel momento della sua morte, questo velo si spaccò nel mezzo a rappresentare la frattura tra il suo spirito e la sua carne. Quando il velo fu separato in due parti nel Tempio, si manifestò che la via alla presenza di Dio era stata aperta. L'unica via per accedere a Dio è quella attraverso Gesù Cristo. Vi è una sola entrata al luogo santissimo ed una sola via per Dio. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Qualcuno crede di poter venire a Dio se si è sinceri o se si crede in qualche chiesa. Non credete a questo. Non troverete mai questo tipo di pensiero nella parola di Dio. Che meravigliosa immagine è questo velo. Ci spiega l'umanità di Cristo. È la morte di Gesù che salva. La sua vita immacolata ci condanna. Quando sono davanti al velo, io sono condannato. Mi vedo come incapace di entrare alla presenza di Dio. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, versetti 50 e 51. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si schiantarono. La morte di Gesù ci dà l'accesso al Padre e il velo ci rappresenta questo. Vi è pure un altro velo, posto a mo' di porta d'ingresso del luogo santo, il luogo di adorazione dove si trovano il candeliere, la tavola dei panni di presentazione e l'altare dell'incenso. Questa tenda era fatta dello stesso tessuto della porta del cortile e del velo. Infatti, Cristo non è solo la porta, ma tutta la via che mena a Dio. Egli ci apre l'accesso a ogni nuova benedizione. Abbiamo libera entrata nel santuario, attraverso la via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi. Nella lettera agli Ebrei troviamo scritto: «Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la sua carne». Perciò ora non possiamo più adorare Dio in modo vecchio. Noi dobbiamo passare per Gesù Cristo. Dobbiamo andare a Dio in spirito e verità. Ricordate le parole di Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre senza di me». Giovanni 14, 6. Entrambi i veli ci parlano di Gesù Cristo. E possiamo passare al capitolo 27. Con questo capitolo iniziamo a muoverci fuori dal tabernacolo, fuori dal tabernacolo vero e proprio, e noteremo come gli attrezzi presenti nel cortile siano fatti di rame. Dentro, lo ricordate, tutto era d'oro o rivestito in questo modo. Più ci si avvicina a Dio, più l'enfasi cade sulla figura di Gesù. più ci si muove al di fuori, nel cortile esterno, più l'enfasi cade sull'opera compiuta da Gesù. Leggiamo ora i primi 8 versetti. In essi viene descritto l'altare rivestito di rame, che doveva essere collocato nel cortile esterno al tabernacolo. Farai anche un altare di legno d'acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza. Ai 4 angoli farai dei corni che spuntino dall'altare, e lo rivestirai di rame. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi catini, i suoi forchettoni e i suoi bracieri. Tutti i suoi utensili li farai di rame. E gli farai una graticola di rame a forma di rete. Sopra la rete, ai suoi 4 angoli, farai 4 anelli di rame. Porrai la rete sotto la cornice dell'altare, nella parte inferiore, in modo che la rete raggiunga la metà dell'altezza dell'altare. Farai anche delle stanghe per l'altare, delle stanghe di legno d'acacia, e le rivestirai di rame. Si faranno passare le stanghe negli anelli. Le stanghe saranno ai due lati dell'altare, quando lo si dovrà portare. Lo farai di tavole, vuoto. Dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte. L'attrezzatura del cortile esterno era di rame, il simbolo del giudizio del peccato. La questione del peccato doveva essere regolata nel cortile, e questo prima dell'entrata nel luogo santo. L'attrezzatura del luogo santo era tutta d'oro e rappresentava la comunione con Dio e l'adorazione di Dio. Non c'è peccato nel luogo santo. La questione del peccato doveva essere trattata nel cortile esterno. L'uomo è all'esterno, in piedi. Come può avvicinarsi a Dio? In primo luogo, egli deve avere un sostituto, pronto a morire per lui. L'uomo potrebbe evitare l'incontro con Dio, certo, ma se vuole incontrarlo e non morire, egli deve avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame per lui. Talvolta questo altare è detto la tavola del Signore ed è chiamato altare degli olocausti. È qui che Dio trattava con i peccatori. Esso ci parla della croce di Cristo e del fatto che egli è effettivamente colui che morì per l'uomo. L'apostolo Paolo afferma chiaramente: «E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave». Queste parole sono riportate nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2. Paolo conferma che Cristo è stato il nostro olocausto. L'altare era fatto dall'uomo, ma il suo disegno era in cielo. La croce fu l'altare dei sacrifici scelto da Dio. Il Signore Gesù Cristo fu predisposto dall'eterno consiglio e dalla prescienza di Dio a morire sulla croce. Cristo, perciò, è qualcosa di più di un uomo buono. Egli fu tutto questo, ma fu soprattutto l'agnello preparato fin dalla fondazione del mondo. Non vi è avvicinamento a Dio se non attraverso questo altare di rame. Là, una vittima doveva essere sacrificata e doveva esservi un sostituto. Giovanni ci dice: «Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: "Ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo". Giovanni 1, versetto 29. L'apostolo ci parla di Gesù come del sostituto sull'altare di rame. Ciò è quanto la croce diventò in quelle 3 ore in cui scesero le tenebre e Cristo pagò per i peccati del mondo. In Giovanni ci viene inoltre detto che «ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». Giovanni capitolo 1, versetto 12. L'uomo non può adorare, non può pregare o servire Dio se non viene all'altare di rame. Ogni sacerdote, ogni levita doveva andare a quell'altare. Cari ascoltatori, è la croce di Cristo quella che ci introduce nella casa del Padre. Se Gesù non fosse andato all'altare di rame, noi non avremmo accesso a Dio. Gesù Cristo non è soltanto l'agnello che è morto per noi, egli è anche l'agnello risorto. L'apostolo Giovanni ci dice in Apocalisse, capitolo 5, versetto 6, che egli vide l'agnello che era stato immolato. L'altare di rame stava all'ingresso del tabernacolo. La croce di Cristo sta davanti alla porta del cielo. Egli fu elevato in gloria da questa terra, ma Ma non esiste entrata in paradiso al di fuori di questa croce. Il rame che ricopriva l'altare ci parla del giudizio. Il legno d'acacia, forte e praticamente indistruttibile, ricoperto di rame, parla della sua forza nel sacrificio. Oh, quale grande immagine della croce di Cristo! È con queste riflessioni sul significato, sul valore personale che dobbiamo attribuire sulla croce di Cristo a ognuno di noi, io mi fermo qui. Per questa sera possiamo fermarci, terminare qua. Bene, vi ringrazio ancora per il vostro gentile ascolto, mi auguro sempre attento, sempre fedele. Quindi, a risentirci a domani sera. Ciao.